Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Ieri il primo ministro Scott Morrison è ritornato da Tokyo con in mano un accordo firmato con la sua controparte giapponese, il primo ministro Suga, che è stato già descritto come storico. Tra gli accordi firmati spicca un trattato di principio per la cooperazione sulla difesa. Il patto si chiama Reciprocal Access Agreement ed è un quadro giuridico che permette alle truppe australiane e giapponesi di condurre addestramenti e operazioni congiunte. Come cambierà la posizione australiana nello scacchiere politico asiatico? E come reagirà la Cina? Ne parliamo insieme a Gabriella Abbondanza, ricercatore alla University of Sydney ed esperto di relazioni internazionali. Buongiorno Gabriele.
Buongiorno a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Partiamo dall'utilizzo delle rispettive basi militari e dalle operazioni congiunte. Come cambia questa evoluzione significativa delle relazioni, come l'ha descritta Scott Morrison?
È la prima volta che il Giappone autorizza esplicitamente, addirittura invita, un paese straniero che non sia gli Stati Uniti ad utilizzare le proprie basi. Ed è la prima volta dal punto di vista australiano che l'Australia stipula un patto di questo tipo con un paese asiatico e non anglofono. Quindi è un insieme di prime volte sicuramente significativo. L'utilizzo delle basi, reciprocamente parlando, chiaramente sarà principalmente volto ad esercitazioni militari. E tuttavia non possiamo prevedere che ci possano essere anche altri utilizzi e che quindi questo trattato possa avere un pochettino di flessibilità in più. Comunque, senza dubbio, si tratta di una prima volta importante per entrambi i paesi.
Domenica abbiamo assistito alla firma del Regional Comprehensive Economic Partnership, l'accordo di libero scambio che vede tra i suoi firmatari la Cina e l'Australia. Due giorni dopo questo trattato che rafforza i legami tra Australia e Giappone, due delle nazioni che hanno avuto i problemi più spinosi nel rapportarsi all'ascesa di Pechino. Sono due messaggi contrastanti quelli che Canberra lancia alla Cina o fanno parte di una strategia precisa?
Ma in realtà con ogni probabilità entrambe le cose. Nel senso che questo accordo stipulato, ma non ancora ratificato dai giapponesi, non nasce dal nulla. È un accordo che viene dopo 6 anni di negoziazioni. Quindi è un qualcosa che è stato progettato parecchio tempo fa, anche quando le relazioni bilaterali Australia-Cina erano senz'altro più positive. D'altro canto bisogna chiaramente capire in che modo questo possa essere interpretato non soltanto da Pechino ma anche dalle altre grandi potenze e medie potenze regionali dell'Indo-Pacifico e quindi in altre parole la situazione attuale che andavi a descrivere tu riflette la situazione dell'Australia nell'Indo-Pacifico, cioè tentare di mantenere due piedi in due staffe finché si può. Dunque gli accordi di sicurezza e l'alleanza con gli Stati Uniti e il rapporto speciale col Giappone e il rapporto privilegiato commerciale con la Cina. Qualora questo non si potesse mantenere in futuro, la scelta dell'Australia è piuttosto chiara. Il rapporto privilegiato e le alleanze con Stati Uniti, Giappone, forse India, forse Indonesia, a discapito di quello commerciale con la Cina.
Per far capire la portata dell'accordo, se finalizzato, questo diventerebbe il primo trattato che permette la presenza sul suolo giapponese di una forza straniera dopo quello del 1960 con gli Stati Uniti. Perché il Giappone si sbilancia in questo modo?
Beh, dunque bisogna mettersi nei panni di tutte le nazioni che in questo momento crescono o quantomeno tentano di mantenere la propria influenza nel continente asiatico. La Cina è una potenza in ascesa, chiaramente, ma ha già compiuto una crescita talmente importante e allo stesso tempo tende a riscrivere, o quantomeno a voler riscrivere le regole dell'ordine globale che conosciamo, fino a tale livello che è spesso percepita come una minaccia. In aggiunta a questo, abbiamo già diverse tensioni e dispute territoriali, sia nel Mar Cinese orientale che nel Mar Cinese meridionale, in particolare, ma non solo, anche con il Giappone, e di conseguenza bisogna capire il desiderio di Tokyo di essere circondata non soltanto da paesi che possano sfidare lo status quo, ma anche da paesi che lo possano mantenere. E l'Australia, in quanto media potenza fortemente alleata di Washington, è uno di quei paesi.
La Cina ha bisogno di noi come noi abbiamo bisogno della Cina, ha dichiarato il ministro del commercio Simon Birmingham a proposito delle relazioni sempre più tese tra i due paesi. Questo trattato difensivo rischia però di far peggiorare ulteriormente le relazioni.
Beh, dunque, intanto vedo un po' di ottimismo in questa frase, nel senso che senza dubbio la Cina apprezza il ruolo di mediatore che l'Australia ha ricoperto per anni con gli Stati Uniti e senza dubbio la Cina apprezza la qualità delle esportazioni australiane in Cina. Dall'altro lato, però, l'Australia non ha messo tutte le uova nello stesso paniere, ma possiamo dire che ne ha messe davvero tante nel paniere cinese. Quindi non so davvero se l'Australia e la Cina abbiano un rapporto simmetrico in questo senso. E detto ciò, la Cina ha già dato una sua risposta indiretta tramite mezzo stampa non ufficialmente rappresentante il governo di Pechino, ma ha già detto che non potranno non esserci ripercussioni e che Giappone e Australia, secondo questo comunicato stampa, in quanto pedine, e sto citando, degli Stati Uniti, corrono chiaramente un rischio maggiore di essere danneggiati e colpiti degli Stati Uniti stessi. Quindi, da un lato, non c'è dubbio che questo possa, se non altro, velocizzare il precipitarsi di una situazione che già si stava creando negli anni.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.